E siamo qui con Dave Maldon, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, come state? Bene?
Bene, bene.
Grazie.
Ecco, Smoke, Still and Hope, il tuo secondo album uscito quest'estate per Prismo Paco Records, dopo 9 anni dal tuo esordio, Little Boy Blue. Ecco, il disco nuovo è un'antologia di momenti sparsi in questi 9 anni o le canzoni le hai scritte, diciamo, in un momento preciso?
No, io ho scritto questi pezzi come tanti altri, proprio all'ultimo momento, con il telefonino, ispirazioni, sensazioni. Poi ho beccato un amico di Sheffield, d'Inghilterra, e abbiamo cominciato a fare un progetto elettronico con blues.
Sì.
Tipo I'm not blonde, ma proprio con il vecchio bluesman, con il loop station, armonica, e il DJ che prendeva le mie voci, le mie cose, faceva tutta una storia. E abbiamo fatto questo EP che si chiama Poughkeepsie Dusk, che si può trovare anche on SoundCloud, volendo. E non è stato apprezzato dal pubblico italiano, ha confuso molto la gente, perché era molto free, erano pezzi di 10-15 minuti, jam totali, psichedelici, con post dubstep. E niente, mi sono ridimensionato i pezzi per un producer che si chiama Fernando Arnaud, un grandissimo producer qui a Milano, che ha un studio bellissimo,
sì.
Si chiama Quiet Please. E lui non ha piaciuto, neanche lui, il progetto. E lei ha detto, ma fa un brodo, faccio da solo, capito?
Certo.
E allo stesso momento mi sono ritrovato con mio vecchio amico Roberto Dell'Era, che mi ha detto, dai, ti presto il band, fai questi pezzi alla naturale. E siamo andati a Noise Factory, il studio a Milano, abbiamo suonato con i vecchi tempi con Lino Gitto e Emilio Scagnoli sul basso, che anche lui è un grande cantatore.
Sì.
E poi è stato prodotto da un amico, Giovanni Callella, che hanno messo le mani giù e su per mesi.
Certo.
Abbiamo tirato fuori questo suono definito da tanti critici come classico.
Eh sì,
ma giusto, perché volevamo
tradizionale.
Volevamo fare delle cose palpabili, proprio semplici alle sue radici, con Lino che suona il drums un po' vintage alla Pink Floyd, e mettere le mie radici. Sono di Florida, sono di New York, sono di Bob Dylan, di Tom Petty, queste sono le mie origini.
Ecco, bene. Chi è stato fondamentale per la tua crescita compositiva tra i tuoi ascolti? Chi nomineresti, o se preferisci, chi ha scritto una canzone che avresti voluto scrivere tu?
Ah, quasi tutti. Quasi tutti, perché sono momenti belli, come i miei sono momenti belli per me. No, a me, io sono cresciuto, mio padre mi ha dato la chitarra dopo che mi ha preso da galera, avevo 16 anni, ho fatto una cosa da ragazzino, una cosa stupida, sono stato beccato, tipo graffiti, una cosa del genere, poi non entro nei dettagli. E mi hanno messo in galera, non prigione, galera, cioè quello di delle sbarre. E mi ha preso, arriviamo a casa alle 4 di notte, mi dici, adesso per 6 mesi non esci di casa, perciò prendi questa chitarra e impari.
Che grande.
E mi ha detto The Times They're Changing di Bob Dylan, è stata la mia prima canzone.
Fantastico.
Da lì ho imparato tutto quello che ho potuto, suonando Dylan alla classica, perché mio padre suonava in maniera così strana, scoordinato, così fuori tempo. Lui è irlandese, proprio di Irlanda, e tra Dylan e Irlanda c'è una cadenza molto strana.
Sì.
Allora io ho popizzato un po' le canzoni di Dylan, faccio ancora da vivo, ho suonato ieri a Verona, abbiamo fatto Along the Watchtower, Like a Rolling Stone, in tutto insieme, in un tipo di medley, stato apprezzato.
Bene, bene. Ecco, ma tu ti ricordi la prima canzone che hai scritto, che hai composto? Di cosa parlava?
Il mio primo gruppo si chiamava Purple Toenail, cioè unghie di piedi viola, ma non viola perché è schiacciato, proprio perché ho dipinto uno, era un po' hippie, sai, tipo un po' Blind Melon, no? E ho scritto questo pezzo, mi ricordo, something about love, I don't want to love anybody but you. Era una roba ghiacciante, perché è finito anni 80, ma c'era dentro ancora molto anni 80.
Ok, e da dove inizia allora Smoke, Steel and Hope? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone di Smoke, Steel and Hope, questo è stato le canzoni che ho scritto in Ibiza, dove le suoniamo ogni tanto, che ho un suocero che vive lì, allora vado nel parco nord di Ibiza, ho scritto Horizon lì, che parla di fuochi che vanno sul horizon, sul monte, e niente, tutti questi fuochi d'estate, sai, sulle isole, sembrava una guerra, era un fumo. E poi ho scritto anche, per esempio, On the Radio, quando è uscito il mio primo disco.
Sì.
Mi sono alzato una mattina a casa di un'amica e ho sentito la mia musica, ero imbarazzato. E vado in cucina alle 9 di mattina e non c'era nessuno, c'era questo vecchio radio con il turn dial. Era la mia canzone sul radio, no? Allora mi sono emozionato e ho scritto On the Radio.
Certo, certo. Immagino. Bene, bene. Come hai equilibrato i compiti compositivi assieme ai tuoi compagni di viaggio per queste canzoni? In qualche modo hai trovato un metodo per così scriverle assieme a loro, a quelli con cui hai scritto il disco?
Io ho scritto, ma con Giovanni abbiamo fatto un altro progetto che volendo uscirà quest'anno prossimo, che è molto rock, molto stoner, e lì abbiamo scritto, delle cose insieme, proprio con lyrics, e abbiamo cambiato cose. Ma per questo disco mi ha lasciato molto a scrivere, a avere la libertà. Poi io esco da una vita minore, nel senso che ho scritto il primo disco tantissimo in minore, e questo disco volevo fare maggiore, volevo fare soul, volevo fare freedom, volevo fare positività, volevo creare delle canzoni in virgolette allegri, perché poi la mia voce è limitata, in questo senso.
E devo dire che ci sei riuscito, perché insomma c'è stato un bel salto, insomma.
Sì.
Insomma, poi c'è Die For You, questa canzone d'amore passionale per descrivere i sentimenti provati, con una melodia avvolgente che porta subito appunto questo rock tradizionale, classico. Come è venuto fuori?
Die For You è una storia speciale, perché è una storia del mio primo concerto con Cesare Basile, Rodrigo D'Erasmo, Bobby McIntyre del Twilight Singers. Aveva fatto questo uscito del mio primo disco, e allo stesso momento, proprio andando al concerto, mi chiama la mia moglie e dice che è incinta. Io ero nervosissimo, ma mi ha aiutato moltissimo, perché andando ero ricco di questa sensazione della grandezza della vita, della possibilità di creare veramente una cosa fenomenale. Il concerto mi sembrava una scemenza rispetto a questo, e mi ha dato la rilassatezza di fare un bel concerto, di vedere con gli altri musicisti, invece di essere Sì. Sei preoccupato?
Certo, perché l'ansia del concerto era finita, era svanita.
Sì, esatto, è così, certo. È scritto da su io.
Ok, era... E poi c'è New York City Life, dove subito salta all'orecchio questo cadenzato ritmico, l'Urid, nel tuo modo, sì, di cantare, per raccontare questo cambiamento della città che non tornerà più a come era un tempo. Come è venuta fuori?
Ma è esattamente così. Io ho vissuto 3 anni a New York, nel Village. Ho vissuto proprio il cambiamento. Gente andava a Dumbo, a Williamsburg. Ma c'era ancora l'ultimo CBGB, c'era ancora CBGB Gallery, perché era un po' un altro posto alternativo, suonavo al Starbucks nel East Village dove lavoravo. Tutto questa vita di strada, questa vita di scambio, di baratto, di naif, molto, molto bello, con un New York crudo, non patinato completamente, anche se certe gente dicevano già che era una cosa diversa, ma era molto nostalgico. Nostalgico, come farà lui, che praticamente vive nella nostalgia.
Ok, poi c'è Mountain con questa chitarra acustica che apre all'atmosfera solitaria di una montagna da scalare, come qualcosa da risolvere, da sbrogliare, no? E così si rimane soli, ma si rimane forti per superare l'ostacolo. Ma poi insomma le cose cambiano nel finale, perché l'ostacolo si dissolve e c'è il noise, la psichedelia che riequilibrano, diciamo, questi pensieri. Come è venuta fuori?
Sì, quello è un canzone scritto in maniera del vecchio disco, una tecnica che mi ha insegnato Cesare Basile, di suonare poche corde e di creare una canzone senza tutte le dita che fanno un accordo o un power chord, cioè di suonare con two strings, no? Two strings, four fingers. Per fare una cosa minimale, per quello che, e poi c'è questa apertura di Lino che suona molto psichedelico, perché loro è un attimo che loro suonano psichedelico, poi con Roberto Pellera dopo abbiamo messo dei cori fantastici.
Sì. Benissimo.
È tutta una sensazione di essere sopra una montagna, basta, semplice. Solo una sensazione.
Ok, poi c'è una batteria e le percussioni che aprono il ritmo serrati, ammorbiditi subito dopo da cori morbidi, appunto, e quella psichedelia che apre diversi orizzonti, così long time. Come è venuto fuori?
Quel pezzo lì è stato creato come è nello studio, perché eravamo praticamente dopo 6 pezzi che abbiamo suonato insieme nello studio, eravamo belli freschi, allora abbiamo fatto un pezzo con un sacco di musica, no? C'è pochissime parole, in realtà è un blues quello di origine, ma ho lasciato ai musicisti fare quello che possono fare, cioè il groove, no?
Sì.
Un bel groove. E poi c'è questo riff che dice long time, no?
Certo.
E poi c'è lo stacco, che non so se si sente, da vivo si sente molto, che il pezzo diventa un pezzo folk, quasi essenziale, un certo ricordo. E questo è evoluto. Questo è un po' il modo di suonare che ho sviluppato dopo, anche con mio amico elettronico, per quello che ha. È lungo questo pezzo, è più elettronico, diciamo.
Ok, ecco, poi c'è anche Get What You Need, che chiude il disco, che ha la struttura coinvolgente da fine concerto, no? Quando è il momento del bis e tutti cantano in coro.
Sì.
Come è venuta fuori?
Sì. No, è proprio quello. È il pezzo che Giovanni, che ha un grande sensazione per fare pop, lui mm-hmm. lui voleva fare pop, allora ha tirato fuori da me questo pezzo, abbiamo fatto qualche modifica per renderlo ancora più pop, e l'idea era proprio che la gente cantano Gavocci tutti insieme, perché alla fine secondo me cantare due pezzi con un sacco di persone è una cosa bellissima, una cosa che non ho mai fatto praticamente e vorrei farlo, e certo. ci vuole ovviamente il contraccazzo, ci vuole un stadio, ci vuole 5-6 mila persone, come, o anche 600 per esempio, quando ho suonato a Spiro di Milano per il tributo alla Zeppo, mi è andato via a tutto l'impianto, si è scoppiato e mi hanno detto dai fai qualche pezzo, e c'erano 600 persone che cantavano come Desire di U2. Questa è l'idea di Get What You Need, cioè di hope nel disco, sono proprio i cori di stare insieme, no?
Certo.
Smoke è la mia voce, e Steel è la chitarra e il suono di Giovanni Calella.
Perfetto. Allora, dove e come è stato registrato il disco?
Appunto, il disco è stato registrato a Noise Factory.
Sì.
Che è un posto a Milano vicino al studio 75, che poi è diventato locale, poi non c'è più, qui a Via Rete Monti, è 2 minuti di casa mia. Infatti se tu vedi c'è una registrazione di un pezzo che non è andato nel disco, che si chiama Old Town,
mm-hmm.
Io ho portato una pasta al ragù da casa mia allo studio per mangiare, c'era Roberto Delera, un po' di amici,
sì.
E dopo ho mangiato, abbiamo registrato questo pezzo con un microfono 57 lì, e si vede lo studio, no, è un bellissimo posto,
wow.
Siamo Old Town, e poi non è finito sul disco, è uno dei miei preferiti, ma abbiamo deciso di lasciarlo crudo, come un ricordo, esperienza.
Ok, ecco, chi ha curato la copertina dell'album?
Io ho avuto la fortuna di, perché sai, gli americani o stranieri, non so, abbiamo questo lato naive dove pensiamo che possiamo fare delle cose un po' assurdi. E poi ho sentito dopo che c'è un nome per queste cose, si chiama cold call o cold email, e quando,
sì.
quando tu contatti una persona random, con la fortuna o la speranza di fare qualcosa, no? Allora io ho visto sull'internazionale c'è questo articolo di Noam Chomsky su il vulcano, quello di Islamia, come metafora per il fine di capitalismo, con questa idea
sì.
Del vulcano che ferma tutto, no? Che ferma gli aerei nel cielo, no?
Mm-hmm.
Sotto questa grafica bellissima c'era scritto Guido Scarabottolo,
sì.
Io ho andato a cercare, ho visto che lui era a Milano e ho detto oh my god, adesso io lo chiamo, ma ho mandato un email dicendo che mi piace moltissimo le sue cose eccetera, mi ha invitato al suo studio,
mm-hmm.
proprio un studio vecchio stile con tutte le riviste, tutto pieno di roba molto molto bella. E lui ha piaciuto il disco, ha detto ti faccio io, ha detto Guido, io non ce l'ho nell'ira. Guido Scarabotto lo fa le copertine per Nick Hornby, i libri.
Ah.
Ma lui mi ha detto no, io non ho mai fatto un disco, mi piacerebbe, allora faccio questo esperimento.
Che bello.
E poi, sì, bellissimo. E poi dopo un anno io ho scritto, intanto che non ho fatto un disco in 9 anni, ho scritto 2 libri e ho fatto 2 figli, perciò per quello che era un po' fuori giro, e lui mi ha fatto anche la copertina del mio libro che si chiama Being Waits, che è un racconto che è uscito questo anno anche, sì.
È uscito per chi?
No, questo è uscito per conto mio. Io ho detto Guido, ha fatto questa copertina, era così bello, io ho detto Guido, adesso è il problema, devo stampare queste cose. Perché è troppo bello. Allora mi ha contattato mi ha messo in contatto con un tipo a Cremona e ha stampato il mio libro, e adesso quando vado ai concerti io vendo
anche il libro.
Mio libro. Sì,
benissimo.
Sì. E poi io canto in un gruppo tributo a Tom Waits.
Ah, bene.
Questo è il libro, si chiama Being Waits, parla di un essere che pensa di, che non sa, ma è un altro, non sa, ma è un altro. Mm-hmm. Allora c'è tutto un noir basato sullo svelamento della sua identità, come un po' come Seven and Cough.
Ho capito. Yeah. Bene. Benissimo, benissimo. E come è venuta la collaborazione con Prismo Paco Records, che ha pubblicato il disco?
Ma io conosco da anni, grazie a questo bellissimo spazio musicale Andrea Watt 5 a Milano, che è un gruppo di studio. Io conosco molto bene Diego Galleri, che adesso farà delle date con noi come batterista. Abbiamo anche la fortuna di averlo come batterista nel live di questo disco.
Sì.
Lui è piaciuto moltissimo, mi ha proposto di andare sul suo etichetta. Io ho detto onorato, grazie, volentieri, andiamo, e così ci siamo partiti.
Bene.
Allora ho preso un altro botto di fortuna, ho preso batterista e etichetta, tutto in un botto.
Sì. Certo, certo. E appunto, allora hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Yeah, ho suonato ieri a Cohen di Verona, che è un posto veramente fantastico.
Mm-hmm.
Io dico perché sono stati stupendi, è un posto dove si suona molto bene. Invece il 26 suono a Cantù, al mio vecchio posto da bere, all'una 35 circa. Facciamo la nostra prima data full band.
Ah, ok.
Sì, non vedo l'ora.
Ma...
E poi al Baretto a Leoncavallo, sì. Il 23 novembre.
Ok, ma dal vivo con quante varianti suoni?
Io ho fatto, prima di fare il disco, sono stato con Giovanni Calella, abbiamo fatto una specie di duo,
sì,
per un anno. Intanto che è uscito il disco, adesso abbiamo un trio e anche un quartetto, quando è possibile andiamo con Diego Galleri al batteria e a Luca Recchia sul basso e Giovanni Calella chitarra, sono io, è un quartetto, è una mappa un po' della mia storia musicale, perché Luca Recchia ha suonato anche sul mio primo disco Little Boy Blue. Lui è stato in suo studio, è stato registrato sotto il comando di Cesare Basile, lui si è riunito, sì, per suonare da vivo, sono molto contento.
Benissimo, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
No, si può sempre mandarmi un messaggio su Facebook, che c'è possibilità anche di comprare il disco materialmente con il PayPal, fai queste cose, o puoi venire a un concerto,
okay,
che suonerò due volte al mese in giro, o puoi prenderlo con Prismo Park on Apple Spotify e tutti i mezzi di internet.
Bene, bene. Adesso quante canzoni nuove complete hai da parte?
Per diciamo nuovi progetti?
Per il disco nuovo, sì.
25.
Ecco, ne hai un bel po'.
Ma non sono, ho appena fatto una collaborazione molto carina, io dico perché lui è una,
sì,
persona,
sì,
fantastica. E questa persona aveva 70 pezzi.
Ah.
E da 70 ha preso 7. E uno ho cantato io, si chiama Mondo Marcio, non lo so se conosci.
È un
rapper,
sì, sì, sì.
Lui voleva un po' di fuoco, mi ha chiesto, mi chiama Fire, non mi chiama Dave, mi chiama Fire. E dice, ciao Fire, what's up? Sono andato nello studio, è stato molto, molto bello di fare diversi generi, di mettere il blues dentro con il rap, mi sembra molto naturale.
Benissimo, Dave. Io ti ringrazio, è stato davvero un piacere ascoltarti.
Grazie a voi. Grazie a voi. E spero di suonare al vostro grandissimo festival. Sentite che avete il mio festival della Madonna.
Sì, speriamo, insomma, speriamo l'anno prossimo.
Ah, sì? Siete in ballo?
Come?
Non è ancora confermato?
Ancora... no, non devi parlare con me, però.
Ok. Anyway, taglio la voce, vai.
Vabbè.
Grazie mille. Buona domenica.
Grazie, buona domenica, buona musica. Ciao.
Grazie, ciao.
Once upon a time he dressed just right, threw the bums a dime and went out and baited taxis. Sold your car, got on the Greyhound line, went up north to find a place to wear your back in. All along the way you thought about where you would be. Nobody tell you where, when, how, why, or what that you could see. That New York, New York City line. Jack and Jill went up the hill, way past 42nd Street and Broadway, looking for a place to stay, looking for place where the streets have numbers, not names. Live the nightlife hard, got a master's degree in public relations. Tried to live the fast life, but they ran out of all of the precious time. On the road, we just keep on hanging on. Yes, we're on the road, we just keep on hanging on. Well, it's that New York, New York City life. Yes, it's that New like a light, got into the right situation. Staring down the subway lines, up and down tracks and tribulations. Yes, we're on the road, we just keep on. We're on the road, we just keep